www.radiodigio.it e la storia continua. Che cosa non si fa per quel pezzo di carta? Mano al portafoglio. Data l'inveterata abitudine degli affittacameri a speculare sugli affitti, i giovani, una volta riuniti in proprie associazioni, Universitates Scholarium, riuscirono a ottenere dalle autorità municipali la creazione di commissioni miste incaricate a fissare un equo canone per gli alloggi destinati agli studenti. Dapprima per i soli studenti poveri, ma poi anche per quelli a pagamento, sorsero i collegi universitari che ebbero buona diffusione in Francia e in Inghilterra e non trovarono in Italia che uno sviluppo tardo e molto limitato. Oltre ai costi primari dell'alloggio, del vitto e dell'abbigliamento, e su questi ultimi lo studente era sempre propenso a lasciarsi un po' andare, vi erano le spese per il riscaldamento, per l'illuminazione e per la frequenza scolastica. Qui l'esborso di denaro era vero e proprio stillicidio. C'erano da pagare innanzitutto il salario al professore, le cosiddette collectae, e poi l'affitto dell'aula e del banco. Quelli in prima fila costavano molto più degli altri. Le mance obbligatorie al bidello generale e ai bidelli particolari. Le tasse di iscrizione alla Natio e alla Universitates, le tasse per gli esami preparatori e finali, e soprattutto l'acquisto dei libri, una merce che a quei tempi era costosissima. Un libro di diritto in pergamena poteva costare allora quanto il complesso di tutte le altre spese indispensabili per mantenersi un intero anno in città. Ma del tutto indispensabile, poiché, come ammoniva il maestro di grammatica Bernardo da Bologna, così come un soldato non può affrontare il nemico senza l'aiuto delle armi, così lo studente non può fare il suo mestiere senza l'aiuto dei libri. Spese del tutto spropositate erano poi quelle che richiedeva la laurea pubblica, il cosiddetto conventus, che comportava regali a tutti i professori, ricche mance e bidelli, banchetti e sfilate. Si stimava che tale cerimonia potesse costare l'equivalente di 4-5 anni di permanenza all'università, motivo per cui la maggior parte degli studenti che portavano a termine gli studi, non meno di 5 anni per gli studenti in medicina e 7-8 per quelli di diritto, si accontentava della laurea privata, la cosiddetta licentia, che consentiva comunque ogni tipo di carriera tranne quella universitaria. La vita dello studente medievale non si limitava ovviamente alla frequentazione delle lezioni, che non gli conveniva certo disertare, visto che pagava il professore di tasca propria, e allo studio. Le buone risorse finanziarie, unite all'età giovanile inquieta e alla totale mancanza di controlli, familiari e non, rendevano gli studenti particolarmente portati a divertimenti più o meno leciti, epicentro di tutti gli svaghi, anche del semplice gioco degli scacchi, a quei tempi molto in voga. Era la taverna, luogo dove si poteva mangiare e bere in compagnia, chiacchierare, cantare, giocare ai dadi o altri giochi di azzardo. Non solo sesso. La taverna, come abituale punto d'incontro, ma anche come luogo di risse frequenti, è una costante del costume studentesco. Così come lo sono la biscazzeria, cioè luogo deputato alle autorità al gioco d'azzardo, i bagni pubblici o i veri propri bordelli. Contro la frequentazione troppo assidua di questi luoghi di incontro e di svago, Tornavano i predicatori, ma si preoccupavano non poco anche i familiari. «Mi ha profondamente ferito di dolore», scrive un padre affranto, «il sapere della voce pubblica, che poi molti mi hanno purtroppo confermato, che tu, abbandonati gli studi letterari dei quali ci attendevamo soddisfazioni e onori, passi turpemente le notti e i giorni nei postriboli con le meretrici. Ma è soprattutto contro il gioco d'azzardo, considerato il vizio potenzialmente più costoso e tale da ridurre in poco tempo alla miseria i più sprovveduti, che tornavano i genitori, e in un modello di lettera in volgare di fine 200 si vede un padre, certo Martino da Genova, scrivere al figliuolo studente a Bologna: lo mio cuore molto addolora la tua mattezza, la quale tu ti usi lussando quello quale che tu dovresti fare nello studio, che fermamente ho inteso che tu non ti diletti in altro che in gioco di dadi, luoghi disonesti spesse fiate visitando, per la quale cosa, se dico tali opere non ti sostieni e non ti darai fortemente allo studio, come tu sei tenuto, sappiti privato di ogni mio beneficio, di ogni mia grazia, sapendo che per le tue lettere fittizie non mi potrai ingannare». Ma oltre che gli svaghi, l'elemento studentesco si lasciava spesso coinvolgere in risse, tafferugli, violenze, quando non arrivava addirittura a bravate da caserma, a ratti di ragazze e stupri fratti in branco, suscitando la comprensibile violenza e violente reazione della popolazione. Così avvenne a Oxford nel 1209, cosa che provocò la chiusura dello studio per 5 anni. Così avvenne a Parigi nel 1229 e a Bologna nel 1321. Ma poteva accadere che a restare ferito o ucciso fosse uno studente, il che provocava frequentemente l'esodo di tutti gli allievi della città, con danni economici enormi per tutta l'economia cittadina. www.redigio.it e la storia continua.